Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, tumori, i tre pilastri della prevenzione, novità terapeutiche per HIV AIDS, giornata mondiale della talassemia e ospedali dipinti. Bentrovati da Marco Caracciolo. Alimentazione corretta, stili di vita adeguati e controlli regolari sono i tre pilastri della prevenzione dei tumori. Massimo Di Maio, segretario nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, AIOM.
Sicuramente l'alimentazione è un primo importante pilastro della prevenzione. In passato si è detto giustamente che l'uomo è quello che mangia, e questo è sicuramente vero, in quanto ovviamente l'alimentazione influenza molti aspetti della nostra salute, nonché del nostro benessere. È chiaro però che il rischio in questo caso è quello di cadere nel fanatismo, un rischio che bisogna evitare, nel senso che è sicuramente corretto ispirarsi ad un equilibrio nell'alimentazione, nel senso di garantirsi una alimentazione equilibrata in termini di apporto, per esempio, di frutta, di verdura, come ben conosce chi, per esempio, vede le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È sempre bene evitare, appunto, dicevo, il fanatismo, per cui per esempio qualcuno invoca di eliminare completamente dalla dieta gli zuccheri, oppure la carne rossa, oppure altri importanti nutrienti. È chiaro che gli eccessi vanno evitati, perché possono avere conseguenze non soltanto per il rischio di qualche tipo di tumore, ma anche per il metabolismo, quindi anche per malattie metaboliche. Però invece, se ci si ispira alla filosofia di un apporto equilibrato, sicuramente non c'è bisogno di eliminare completamente alcune sostanze. Questo vale anche per la carne rossa. Un uso moderato è perfettamente consentito, se il soggetto ne ha piacere. Quello che da evitare è l'abuso. Ovviamente vale anche per l'abuso di alcol, che chiaramente spesso viene trascurato, ma in realtà è un fattore di rischio noto per molti tumori, e quindi l'eliminazione o comunque l'uso non eccessivo sarebbero comunque da raccomandare. Sicuramente lo stile di vita è molto importante per la prevenzione di vari tipi di tumori. È importante innanzitutto ricordarsi che dai comportamenti dipende gran parte, non tutto, ma gran parte del nostro destino, in senso, diciamo, anche di rischio di sviluppare tumori. Sicuramente è noto che l'esercizio fisico, l'attività fisica, chiaramente compatibilmente con eventuali problemi di altro tipo ed eventuali, diciamo, altre situazioni e comorbidità, è molto importante, non soltanto come prevenzione vera e propria, ma anche per chi si fosse già ammalato di un tumore, perché aiuta ad affrontare le terapie, aiuta quindi a sentirsi meglio, eccetera. Parlando di prevenzione vera e propria, sicuramente l'esercizio, che tra l'altro serve anche a contrastare il sovrappeso, che è di per sé un fattore di rischio noto per malattie sia metaboliche che cardiovascolari, ma anche per alcuni tumori. L'esercizio fisico, appunto, va raccomandato, chiaramente non saltuario, ma praticato in maniera possibilmente regolare, più volte alla settimana, tale da garantire un'attività di cosiddetta moderata, per esempio per un paio d'ore complessive a settimana o anche di più, e con un paio di volte, per esempio, in cui si cerca di fare un esercizio un po' più intenso, quale può essere quello di correre, andare in bicicletta oppure fare altro tipo di attività fisica. Non dimentichiamo, appunto, anche l'attenzione agli ovvi comportamenti utili, ad esempio l'eliminazione del fumo, che è il fattore che da solo purtroppo è associato al più alto rischio di sviluppare vari tipi di tumori, non soltanto il tumore del polmone, ma anche altri tumori di altri organi. Quindi non dimentichiamo mai, quando parliamo dell'inquinamento, dell'ambiente, eccetera, di non dimenticarci che una parte importante non è soltanto attribuibile a variabili che a volte non dipendono dal singolo, come l'inquinamento delle città, ma da comportamenti del singolo, quali appunto la decisione di smettere di fumare sigarette. Sicuramente i controlli e l'attenzione in generale ai segni e ai sintomi del corpo quando sono presenti è sicuramente importante. Tra l'altro sappiamo che in oncologia esiste evidenza di alcuni controlli che possono essere utili anche in pazienti, anche in soggetti completamente asintomatici. Sappiamo l'importanza degli screening, che sono per definizione procedure che vengono raccomandate indipendentemente dalla presenza dei sintomi, anzi in persone che non abbiano sintomi, per esempio la mammografia nel caso del tumore alla mammella, la ricerca del sangue occulto delle feci nel caso del tumore al colon, che sono sicuramente procedure da raccomandare. Peraltro le singole regioni, le singole realtà locali hanno adottato in tutta Italia campagne che in effetti sensibilizzano e invitano i cittadini su questo aspetto. E bisogna però non cadere nell'errore di voler fare controlli a tutti i costi anche su altri esami, altri tipi di test, sia di laboratorio che strumentali, che non hanno invece dimostrato alcuna efficacia nell'essere realmente utili nella prevenzione. Quindi non pretendere che il medico di base chieda esami a tappeto se non c'è una reale indicazione, perché ogni esame ha dei rischi di risultato falso positivo, e quindi facendo esami non appropriati si rischia sicuramente di produrre più conseguenze negative in termini di ansia, nonché in termini di risultati che poi richiedono ulteriori inutili approfondimenti, di quello che invece andrebbe raccomandato, vale a dire semplicemente attenersi ai controlli di provata efficacia nella prevenzione.
Novità terapeutiche per l'HIV-AIDS. Danilo Magliano ne ha parlato con Antonella Castagna, professore associato di malattie infettive dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
Ci sono alcuni pazienti con infezione da HIV nei quali i farmaci attualmente disponibili non risultano più efficaci. È una condizione molto difficile perché queste persone sono esposte al rischio di una progressione clinica rapida verso la malattia conclamata, cioè l'AIDS. Oggi per questi pazienti si accende una nuova speranza che deriva da uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, che ha dimostrato l'efficacia di un nuovo farmaco che prende il nome di Fostemsavir.
Allora, si tratta dello studio BRIGHT, è uno studio che è tuttora in corso. I pazienti hanno superato le 96 settimane di trattamento e avremo dati a lungo termine su questo studio, ma sono stati finalmente pubblicati i dati a 48 settimane dei pazienti, dei primi pazienti arruolati in uno studio. È uno studio molto importante anche sotto il profilo etico, nel senso che è uno studio internazionale a cui hanno partecipato 23 paesi nel mondo. Sono stati arruolati 371 pazienti divisi in due gruppi. Per i pazienti in cui vi era almeno un altro farmaco disponibile è stata fatta una randomizzazione, cioè un gruppo di pazienti ha ricevuto Fostemsavir nei confronti di un gruppo che non l'ha ricevuto, e lì l'obiettivo primario importantissimo in questo setting era di valutare la riduzione della viremia plasmatica dopo 8 giorni di trattamento. E diciamo, Fostemsavir sta ricevendo l'attenzione che ha anche da parte degli enti regolatori, proprio perché ha avuto una riduzione della viremia plasmatica di oltre mezzo log, precisamente 0,79 log di riduzione contro il 0,17 del placebo, quindi un'evidenza anche statisticamente significativa. L'altro dato importante, se noi caratterizziamo, e in questo primo gruppo sono stati arruolati 272 pazienti, poi abbiamo un altro gruppo di pazienti che non avevano altre opzioni. Questi pazienti hanno ricevuto il farmaco dall'inizio in associazione alla terapia antiretrovirale ottimizzata scelta dall'investigatore. Quali sono i dati a 48 settimane? Direi che sono dati molto importanti per quanto riguarda il setting in cui ci stiamo muovendo, perché a 48 settimane il 54% dei pazienti è stato in grado di riguadagnare la soppressione virologica, che è l'elemento fondamentale, cruciale per impedire la progressione verso la malattia, quindi almeno un paziente su due. E anche nel gruppo di pazienti che non aveva altri farmaci a disposizione, il 38% è riuscito a riguadagnare la soppressione virologica.
8 maggio, giornata mondiale della talassemia. Quali problemi devono affrontare i pazienti talassemici durante l'emergenza Covid? Ce ne parla Marco.
Ciao a tutti, mi chiamo Marco, sono un paziente con talassemia e vi volevo parlare della nostra situazione relativa al Covid-19, che è una situazione che ci ha preoccupato un po' tutti. Io vi devo dire che personalmente mi sono sentito sempre molto ben controllato nel centro dove vado a fare le trasfusioni, e credo che questo sia il segreto per sentirsi tranquilli. Esistono degli accorgimenti di cautela che vanno fatti prima di accedere al centro e che nel nostro centro sono stati fatti. Insieme all'associazione sono stati pretesi questi controlli e sono stati concordati con i medici e con gli infermieri, che anche loro lavorano insieme a noi e quindi hanno anche loro tutte le necessità che abbiamo noi di essere tutelati e della massima cautela. Quindi quello che vi voglio consigliare è di continuare a fare le trasfusioni, di continuare a fare tutte le cure che vi vengono richieste, di non avere paura di questo momento, che sarà un momento probabilmente lungo, di cautela, in cui bisogna comportarsi in un certo modo, usare tutti gli accorgimenti personali come le mascherine, lavarsi bene le mani, eccetera. Ma quando accediamo ai nostri centri dobbiamo chiedere e pretendere dalle nostre associazioni, insieme con le nostre associazioni, di ottenere quelle cautele che sono previste. La Federazione Nazionale United vi può aiutare dove troviate che le cose non vanno bene, sicuramente vi aiuteremo, e aiutate anche le associazioni di donatori, perché questo sarà un momento forse anche un po' lungo, in cui forse la disponibilità di sangue non sarà assicurata. Io vi saluto e vi chiedo di impegnarvi per ottenere questo risultato.
Arte e tecnologia per allontanare le paure dei pazienti pediatrici. App e giochi contribuiranno ad alleviare le giornate in ospedale dei piccoli pazienti e aiutarli ad affrontare i timori e le preoccupazioni dell'attesa e della terapia. Silvio Irilli, di Ospedali Dipinti.
A causa del coronavirus, purtroppo Ospedali Dipinti a febbraio ci siamo dovuti fermare, ma quando ci sarà di nuovo il via saremo pronti a tornare a portare il colore nei reparti degli ospedali, e lo faremo con una bella novità. In questi giorni abbiamo concluso un accordo con una startup italiana dove le opere che realizzeremo non saranno solo più visibili sulle pareti, ma potranno essere accompagnate da dei monitor che diventeranno parte integrante dell'opera, e i bambini, i piccoli pazienti, potranno giocare e interagire direttamente su questi monitor. Crediamo che potrà dare veramente anche dei riscontri dal punto di vista psicologico, affinché veramente si possa allontanare il più possibile quelle che sono le loro paure.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.